Ho consegnato ai primi di marzo l'ultimo giro di revisione di bozze di una biografia romanzata che mi ha totalmente incantato. Si tratta di Vie de David Hockney, scritto con molta passione da Catherine Cusset, e un libro che verrà pubblicato da Wanda. Quella sua passione mi è entrata dentro lentamente, come del resto lento è il passo con cui l'autrice ci introduce in quella che lei ha immaginato essere la vita intima di uno degli artisti più eclettici del nostro tempo. Lo stile di scrittura della Cusset è abbastanza semplice, piano, adeguato al genere della biografia, insomma, niente ricercatezze stilistiche o sintassi complesse. Qui si trattava nel tradurre di mantenere un equilibrio di leggibilità tra la delicatezza, la fluidità delle molteplici riflessioni sull'arte, sulla morte, sulla malattia o l'amore e la crudezza di certi passaggi di scena o salti temporali anche repentini. Beh, diciamo che come accade in certe biografie o autobiografie, perché va detto che l'intimità con cui la Cusset entra davvero a gamba tesa, e cruda, direi, nella vita di Hockney, a tratti fa quasi credere di avere tra le mani un'autobiografia. Dicevo, come accade in certe biografie, il passaggio da una lingua all'altra, richiedeva degli adattamenti, delle libertà traduttive che lo rendessero più fluido e godibile. Beh, libertà che mai mi permetto in un romanzo, ho una Weltanschauung traduttiva abbastanza rigorosa, direi. E forse un esempio concreto di tutto quello che implica a volte il nostro lavoro può essere questo. Beh, innanzitutto, per tradurre un libro che parla di un artista arcifamoso, ho letto biografie, centinaia di articoli in varie lingue, interviste, ho spulciato tra musei e video. Come dire, di un uomo in carne e ossa, di un artista iperprolifico e ipercitato, ipernoto, si parla in questo libro. Dunque, documentarsi è stato qui più che mai fondamentale. Ed oltre ad aver, diciamo, trovato anche alcuni errori nell'originale, eh sì, e non pochi, ma diciamo che anche questo fa parte del nostro lavoro di traduttori, redattori, no? Mi sono imbattuta, trattandosi della vita di un pittore, in un problema spinoso come quello della traduzione dei colori. Ora, in inglese tutto è blu, lo sky della California, le swimming pool, delle ville. Ora, un colore chiave per Hockney è proprio questo blu. E la Cusset fa dire all'artista inglese che il bleu vermeil è un colore verso cui, cito, è un colore verso cui viene voglia di correre. E più in là riporta una citazione chiave della poesia Blue Guitar, Guitar Bleu, di Wallace Stevens, che è per lui una sorta di summa del concetto di artista. Ora, allora, la traduzione è di Massimo Bacigalupo nel Meridiano Mondadori, consacrata al poeta, parla di chitarra blu. E sulle traduzioni dei meridiani io non discuto. Allora, benché il panno che avvolge il viso di donna più celebre di Vermeer sia indubbiamente azzurro, come del resto lo è il vestito del dipinto Donna azzurro che lei, Donna in azzurro che legge, no? Qualunque sito di museo italiano, qualunque autorevole testo di pittura scritto in lingua italiana parla di blu Vermeer. E qui si ferma il traduttore. La chitarra sarà dunque blu. Ma basta guardare il quadro a cui allude Hockney e appare chiaro che è l'azzurro il colore verso cui viene voglia di correre, non il blu. Che dire, tradurre a volte è anche rassegnarsi a perdere la partita ancora prima di essere scesi in campo. Ma forse il nostro lavoro è speciale anche per quello, perché ci insegna a negoziare, qualche volta anche a perdere, comunque sia. Noi ci divertiamo così tanto a gareggiare fino all'ultimo.